Dal Salmo 46. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte, Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: Avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. E disse loro: Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Pace bene, amici, ben ritrovati in questo giorno in cui celebriamo l'ascensione del Signore. Che cosa significa ascensione? Sembra che Gesù se ne ritorni al Padre e quindi ci lasci soli. Però, per la verità, non è una mestizia il giorno in cui stiamo vivendo, una tristezza perché un amico, un maestro, un salvatore ci ha abbandonato e non lo vediamo più. È certo che non lo vediamo più. Ma questa che stiamo celebrando e vivendo deve e vuole essere una festa, quindi una memoria intrisa di gioia. E qual è il motivo di questa gioia? Possono essere diversi motivi. Il primo è che lui, Gesù, è ritornato al Padre, sì, da dove era venuto, ma non ci lascia soli. Innanzitutto ci dà il Consolatore e poi ha promesso che sarà sempre con noi fino alla consumazione dei secoli. Un altro motivo più interessante per noi, se così si può dire, che ci coinvolge meglio, un altro motivo che l'ascensione di Gesù al cielo comporta anche che la nostra umanità è innalzata accanto a Dio. Per il momento non si vede niente, però di fatto Lui, che è disceso dal cielo, si è incarnato, ha assunto una carne simile alla nostra, ha vissuto come uno di noi, è ritornato al Padre, segnato dalle piaghe per sempre. In questo ritorno al Padre, Lui trascina presso il Padre anche una umanità, una concretezza, una storia. E quindi diventa per noi colui che anticipa il nostro futuro e ce lo presenta. Cioè il fatto che Lui ha trascinato nel suo ritornare al Padre la propria umanità significa che tutta la nostra umanità a un certo momento della nostra storia sarà trascinata a sua volta alla destra del Padre con Gesù per sempre.
Sono tante le cose che in questo Vangelo mi colpiscono. Ce n'è una in particolare che mi ha fatto molto pensare. È proprio la parte finale di questo Vangelo, quando si dice che i discepoli tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Mi colpisce perché la vita è spesso faticosa, è una lotta. I discepoli invece vivono in questa grande gioia. Prima erano nella paura, erano chiusi, e invece adesso la loro chiusura e la loro paura si è trasformata in pace che il Signore ha portato, in grande gioia e in lode. Gesù in persona stette in mezzo a loro. A me sembra proprio che questa sia una delle chiavi della nostra vita, davvero. Se Gesù sta in mezzo al nostro cuore, allora c'è questa pace, allora c'è questa gioia e allora nasce la lode ogni giorno per tutto quello che viviamo. Una cosa che mi ha sempre colpito nei santi è proprio questa lode, vedere la vita come un grande dono. E poi questa grande gioia. Ma da che cosa nasce questa grande gioia? Io credo che i discepoli avessero una gioia straripante. Avevano visto il Signore che amavano. Ebbene, sicuramente quella era una gioia molto speciale, molto particolare. Però anche noi possiamo vivere questa gioia. Perché questa grande gioia nasce da sapere che la nostra vita ha un senso profondo, ha un significato, ha una direzione ed è l'amore. E poi nasce anche da un altro motivo, perché i discepoli ricevono un mandato speciale da Gesù e sentono che anche loro possono collaborare a questa missione grande, a questo annuncio, sono protagonisti preziosi. Ecco, la nostra vita acquista un significato, acquista un senso profondo quando noi capiamo veramente che anche noi, per quanto piccoli siamo, contribuiamo a questo grande mistero che è la vita, lasciamo un segno in questo grande mistero, abbiamo una missione, abbiamo un compito, quando capiamo che la nostra piccola vita influenza, lascia un segno e può davvero cambiare la vita di coloro che incontriamo o di coloro che non incontriamo. Questa è la comunione dei santi. È questo che dà gioia e dà il senso, il significato alla nostra vita. Ed è questo, penso, che avevano capito, grazie al dono dello Spirito, i discepoli.
La liturgia di questa festa dell'Ascensione ci presenta due racconti, se abbiamo notato. Uno è la prima lettura, che è degli Atti degli Apostoli, che sappiamo è stata scritta dall'Evangelista Luca, e il Vangelo, che è sempre del Vangelo di Luca. E se notiamo, viene descritta in due modi diversi, quanto per esempio al tempo. Il Vangelo di Luca pone l'ascensione di Gesù nella stessa sera di Pasqua. Se rileggiamo il brano, vedremo che siamo collocati nella stessa sera di Pasqua a Gerusalemme, mentre gli Atti degli Apostoli, come è chiaro anche dai capitoli precedenti a questo letto, pone l'ascensione 40 giorni dopo la Pasqua. Altri evangelisti, per esempio Matteo o anche Marco, invece sembra facciano riferimento alla Galilea come il luogo in cui Gesù ha dato il commiato ai suoi discepoli dopo la resurrezione. Ecco allora perché queste differenze, che non sono casuali, addirittura qui è lo stesso autore, no? Luca, che dà due versioni diverse. Allora, la prima cosa, secondo me, è che anche noi non dobbiamo, come gli uomini di Galilea, stare a guardare il cielo con la curiosità di avere un racconto quasi cronachistico di quello che è successo, perché non è questo lo scopo di questi racconti. Bisogna andare invece a vedere che cosa vogliono dire la nostra fede, queste differenze. Con il Vangelo, Luca pone l'ascensione nella sera di Pasqua, perché vuole farci capire che l'ascensione è la realizzazione piena e definitiva della Pasqua, perché Gesù risorgendo è tornato al Padre che lo ha esaltato e glorificato. E negli Atti degli Apostoli, invece, ponendola 40 giorni dopo, vuole farci capire che l'ascensione è il momento in cui Gesù passa alla sua chiesa, ecco la palla per così dire, no? E adesso tocca a voi, io sono con voi fino alla fine del mondo, ma adesso tocca a voi. 40 è un numero simbolico, rappresenta il tempo di preparazione a una missione. Pensiamo a Israele che sta 40 anni nel deserto per diventare il popolo di Dio, pensiamo a Mosè che sta 40 giorni sul Monte Sinai, pensiamo a Gesù stesso che rimane 40 giorni nel deserto prima di cominciare la sua vita pubblica. Ecco allora, questa è una prima differenza. Allora, che cosa possiamo trattenere noi da questa festa, da questa verità dell'ascensione di Gesù al cielo, se non dobbiamo andare a guardare a un racconto puramente cronachistico? Ecco, la prima cosa è che Gesù è presso il Padre ed è sempre con noi. La comunità cristiana primitiva, che aveva fatto esperienza della resurrezione, a un certo punto si è reso conto che Gesù era sempre con loro, ma in una dimensione diversa, era presso il Padre, ma sempre con loro. E la seconda cosa, come ha ricordato anche Padre Gianni nel suo primo intervento, che Gesù è presso il Padre con il suo corpo, perché non c'è quel dualismo corpo e anima che viene forse dalla filosofia greca, ma non è mai stato un dato né della fede ebraica né della fede cristiana. È tutto il nostro corpo che viene salvato, l'interezza della persona. E Gesù, salendo al cielo con il suo corpo, ha portato, ha trascinato, ecco, come diceva Padre Gianni, con sé anche la nostra corporeità. La nostra corporeità, che adesso viviamo con tutti i suoi limiti che conosciamo, è destinata a essere glorificata e a essere trascinata, ecco, presso il Padre in una salvezza che abbraccia l'intera dimensione dell'uomo.
Gesù, apparendo ai suoi discepoli, la prima cosa che dice è pace a voi. Ecco, vuole rassicurarli, vuole donare loro la pace. La stessa pace che dobbiamo avere noi nel cuore, nella certezza appunto che il Signore Gesù è sempre con noi e ci accompagna in ogni istante della nostra vita. Questa è la prima cosa. E poi in questo Vangelo, dopo averli rassicurati, dopo aver fatto vedere loro le mani e i piedi, il segno di quello che lui ha vissuto attraverso la crocifissione, a un certo punto di questo Vangelo c'è scritto: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Quindi Gesù ritorna per portare la pace, per portare la pace ai suoi, per portare la pace al mondo, e ritorna perché vengano predicati a tutti i popoli la conversione, cioè il credere a lui, e il perdono dei peccati, del perdono, due cose che non possono che portare appunto alla pace, di cui dicevamo all'inizio. Ma perché tutto questo avvenga è necessaria la presenza dello Spirito Santo. Sempre in questo Vangelo Gesù dice: ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, quindi lo Spirito Santo, lo Spirito che darà la forza e la capacità di capire tutto questo e di annunciare con gioia la presenza del Signore Gesù. Ed è proprio come diceva Angela prima, per questo che i discepoli tornano a Gerusalemme con grande gioia e stanno nel Tempio a lodare Dio. È la gioia che è dettata dalla certezza che il Signore Gesù è sempre con loro, in una maniera diversa, ma in una maniera molto più grande, molto più profonda, molto più bella. È la stessa modalità che viviamo noi adesso, no? Noi Gesù non lo possiamo vedere, toccare, però possiamo percepire la sua presenza dentro di noi e attraverso la nostra testimonianza possiamo far percepire la sua presenza ai nostri fratelli. Poi le letture della festa dell'Ascensione non fanno altro che riconfermarci in tutto questo, sia la prima lettura, come diceva prima Marco, che in fondo richiama l'ascensione del Signore al cielo, e poi anche la seconda, la lettera di San Paolo agli Efesini, che davvero ci dà la forza di credere che colui che è disceso dal cielo è lo stesso che è asceso, che è pienezza di tutte le cose.
Dopo questo intervallo musicale riprendiamo il nostro commento alla liturgia festiva dell'Ascensione del Signore, questo mistero di lontananza, di dipartita, di ritorno al Padre, ma anche di una continua presenza di Gesù in mezzo ai Suoi e in mezzo a noi e dentro di noi e dentro ogni comunità cristiana. Il fatto che Gesù sia realmente presente, lo possiamo constatare e motivare anche rileggendo gli ultimi versetti, le ultime parole di questo brano del Vangelo, dove si legge: ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Cioè il fatto che il Maestro si sia allontanato e loro siano consapevoli, gli apostoli, che non l'avrebbero più rivisto con gli occhi della carne sulla faccia della terra. E il fatto che, nonostante questa dipartita, questa lontananza, ritornano con grande gioia a Gerusalemme. Cioè, questa lontananza non ha privato i discepoli dalla capacità di gioire. Questa lontananza non ha inciso negativamente sulla loro vita e sulla loro storia, perché, nonostante la dipartita di Gesù, erano pieni di gioia. Vuol dire che che Gesù in qualche modo, con qualche sottolineatura, con qualche segno, qualche gesto, ha riconfermato gli apostoli nella loro fede, nella sua morte, ma soprattutto nella sua risurrezione e quindi nella sua presenza costante. E quindi è cambiato qualcosa. Non lo si vede più Gesù, ma è cambiato qualcosa nel mondo. È cambiato qualcosa nella storia dell'umanità. Cioè la storia dell'umanità ha cambiato finalità, cioè la fine, il fine di tutta l'umanità è stare alla destra del Padre. E questo diventa per noi, dovrebbe diventare per noi un motivo di gioia. E siccome lui è ancora presente qua e cammina con noi tutti i giorni, vuol dire che, essendo presente, c'è un pezzetto di paradiso che è già sulla terra. Vorrei leggere una considerazione di Dostoevskij. La vita è un paradiso e tutti siamo in un paradiso, ma non vogliamo riconoscerlo. Che se avessimo volontà di riconoscerlo, domani stesso si instaurerebbe in tutto il mondo il paradiso, perché il paradiso è dove c'è Dio, è stare con Dio. E Gesù, Verbo, Dio, è in mezzo a noi. Quindi siamo in paradiso.
Nel Vangelo di oggi a un certo punto si dice che il Signore Gesù aprì loro la mente per comprendere le scritture. Ecco, innanzitutto mi colpisce molto questo. Dobbiamo chiedere al Signore che ci aiuti in questo. Quando ascoltiamo la sua parola, siamo di fronte a un grande mistero. E quindi chiedere al Signore che ci illumini, apra la nostra mente a questo mistero profondissimo. E poi il Signore prosegue dicendo appunto: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti. Il Signore fa loro capire che la vita, il dolore, la sua morte, la sua risurrezione sono la realizzazione dell'intera scrittura, dell'intera sacra scrittura. E l'Evangelista Luca vuole dire che la morte e la risurrezione di Gesù sono un po' il riassunto, no, di tutto l'agire di Dio nella Bibbia. E la morte e la risurrezione di Gesù ci mostrano che non vi è nulla che Dio non possa trasformare, non possa cambiare. Non c'è nulla nella nostra vita che non possa essere trasformato. Ci dice che ogni cosa, nulla anzi, ci può separare appunto da Dio. Ogni cosa ha un senso e un significato. Mi sono soffermata proprio su queste parole perché si dice che il Cristo patirà, no? E risorgerà. Ecco, questo è un aspetto che noi facciamo fatica anche come cristiani a vivere, no? Proprio perché tutte le fatiche, quando appunto vengono vissute, sono difficili da leggere in un orizzonte di senso, soprattutto quando sono molto difficili. E allora i santi ci vengono in aiuto in questo. I santi sono coloro che sono riusciti a vivere già in questa vita questo mistero di dolore e amore e che sono riusciti a vivere nella gioia, nonostante le fatiche, e a lodare Dio. E allora ho scoperto che esiste un piccolo santo, pensate, di soli 9 anni, un bambino siciliano che si chiama Manuel Foderà, che appunto contemplava il Signore Gesù nell'Eucaristia per lungo tempo. Vi leggo soltanto alcune parole che ha scritto questo bambino. I miei occhi vedono ciò che altri non vedono, perché nel buio della mia vita, per alcuni vuota e insignificante, io vivo cose bellissime. La sofferenza per me è stata un dono di Dio, perché ho imparato a soffrire le stesse piaghe di Gesù e colui nel cuore io scopro ogni giorno qualcosa di nuovo, di grande, di bello. Ogni cosa diventa un dono speciale, diventa grazia. Sentirmi amato, accarezzato, abbracciato è la gioia più grande. Poter ammirare la bellezza della natura mi emoziona, perché è un'opera d'arte del mio Signore. Il ritorno a casa dopo lunghi ricoveri in ospedali, un semplice sorriso, una telefonata, un regalo tanto desiderato, mi fanno capire che Gesù mi ama molto e non mi abbandona mai, perché Lui è roccia, rifugio e salvezza. Così vive un vero guerriero della luce, pronto a combattere, a lottare con la spada della fede, l'unica arma potente che sconfigge sempre il male.
Il Vangelo di Luca termina con questa frase, se abbiamo notato. Gesù, alzate le mani, le benedisse, e mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E c'è un commento a questa frase, che è di Benedetto XVI, di Papa Ratzinger, che nel suo volume dedicato appunto a Gesù di Nazareth, ricordiamo che Benedetto XVI ha scritto questi volumi molto belli su Gesù, commenta proprio questa finale del Vangelo di Luca in questo modo. A proposito dell'ascensione di Gesù, questa conclusione ci stupisce. Luca ci dice che i discepoli erano pieni di gioia dopo che il Signore si era definitivamente allontanato da loro. In realtà, i discepoli non si sentono abbandonati, non ritengono che Gesù si sia dileguato in un cielo inaccessibile, sono certi di una sua presenza nuova. Essi sanno che la destra di Dio alla quale ora egli è innalzato implica un modo nuovo della sua presenza che non si può più perdere. Il modo appunto in cui solo Dio può essere vicino. L'ascensione è la vicinanza permanente che i discepoli sperimentano in modo così forte da trarne una gioia durevole. Gesù parte benedicendo. Benedicendo se ne va e nella benedizione rimane. Le sue mani rimangono stese su questo mondo. Le mani benedicenti di Cristo sono come un tetto che ci protegge, sono un gesto di apertura che squarcia il mondo affinché il cielo penetri in esso e possa diventarvi una presenza. Nella fede sappiamo che Gesù, benedicendo, tiene le sue mani stese su di noi. È questa la ragione permanente della gioia cristiana.
Ancora una volta, anche in questo Vangelo dell'Ascensione, il Signore Gesù ci vuole confermare appunto nella sua presenza. Come dicevo prima, non è più presente con noi fisicamente, ma è presente ancora di più, perché in un modo ancora più profondo. E anche la bellezza di questa sua presenza è che se prima, cioè ai tempi della sua vita terrena, ha potuto essere presente solo a quelli che abitavano dove lui viveva, adesso è presente in tutto il mondo, in tutto l'universo, in ogni cosa, in ogni creatura. E quindi è presente in un modo ancora più grande, ancora più vero, ancora più bello. Noi non dobbiamo dimenticarci di questa sua presenza in mezzo a noi e anche ricordarlo ai nostri fratelli. E facendo collegamento alla seconda lettura di oggi, quella di San Paolo agli Efesini, a un certo punto viene detto: egli ha dato alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, ma per che cosa? Per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Ed è a questo che siamo chiamati, a questa pienezza, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Gesù Cristo ha lasciato questa terra, ma ci ha lasciato il suo spirito che ci può far comprendere queste parole, che ci può far capire, che ci può anche far vivere questo desiderio di pienezza in lui. Questo testimoniare la sua presenza e testimoniarla rendendo visibile questa pienezza, rendendo visibile questa unità, rendendo visibile questa pace che lui ci dona, la benedizione, come diceva Marco, che ci lascia e che ci accompagna per tutti i giorni della nostra vita. Siamo dentro questo cerchio di benedizione e di amore del Signore attraverso anche appunto la presenza dello Spirito Santo. Ed è questo che dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la nostra gioia, con la nostra pace. La certezza di non essere mai soli e di ricevere dal Signore Gesù la forza per essere testimoni, forza che ci deriva anche dalla parola di Dio, che ci deriva dall'Eucarestia, che ci deriva dall'amore fraterno, dal vivere nella comunità con gli altri e per gli altri, soprattutto con l'aiuto verso le persone più deboli, verso le persone che fanno più fatica a credere, a sperare e ad amare. Termino con questo augurio. Mentre siamo invitati a volgere lo sguardo al cielo per vedere il traguardo finale della nostra vita, nello stesso tempo abbiamo e dobbiamo avere la capacità di riconoscere questa sua presenza. Il Signore Gesù è vivo ed è presente in ogni istante in mezzo a noi. Buona domenica da Irene,
da Marco,
Angela
e Padre Gianni.